19, Radio Onda Rossa, torniamo in diretta quando sono le 11:16 su queste frequenze per iniziare la pagina di approfondimenti a partire dalle notizie che in questa settimana ci sono state in generale, insomma sono degne di rilievo. Una di queste è che 4 giorni fa una tendopoli a ridosso delle mura aureliane, proprio molto vicino, vicinissimo qui alla radio, in via Castro Pretorio, e proprio a 2 passi anche dalla stazione Termini, è stata spazzata via. Parliamo di tende che rappresentano invece case per delle persone che ci vivono, e sono decine le persone che sono state sgombrate, ma sono anche decine le persone, per lo più uomini adulti, che non trovano un'accoglienza immediata anche dopo l'identificazione, le pratiche di identificazione che questo paese fa, e allora poi finiscono a dormire in strada come in via Predoviano. È questa una situazione abitativa che rinasce ciclicamente in quell'area, che ciclicamente appunto viene sgombrata. Ora, quell'area è nota per avere delle caratteristiche specifiche, è anche un'area in cui i processi migratori si intrecciano in maniera visibile, a nostro avviso, con pratiche di invisibilizzazione e marginalizzazione. È una zona in cui sono presenti anche dei presidi come la Caritas, binario 95, che in qualche modo richiamano anche, ovviamente, no? Persone che vivono una condizione di marginalità o di fragilità determinata da questo sistema di sfruttamento. Allora, stamattina, proprio a partire da quanto avvenuto, quindi dallo sgombro, dall'ennesimo sgombro infame che c'è stato, vogliamo approfondire la questione con una compagna che ha il telefono con noi. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Eccoci, allora appunto noi ci siamo limitati a fare questo preambolo, tu sei stata già presente dai microfoni di questa radio. Dicevamo appunto che lo specifico di quest'area, che è molto vicina alla radio così come alla stazione Termini, è proprio quella di determinare e di definire l'intreccio tra persone con background migratorio, politiche securitarie, repressive e di decoro, che poi determinano la marginalità di alcune persone nello specifico. Se intanto volevamo parlare di questo, se ti andava, e approfondire un po' questo punto a partire anche dai lavori che tu hai fatto in quell'area.
Sì, allora diciamo che Termini è storicamente un posto, anche appunto per come dicevi te prima, per la presenza di servizi strutturati per fragilità, è un'area che storicamente riveste la funzione di polo interstiziale all'interno della città per persone senza dimora. Negli ultimi anni sempre più c'è la presenza di persone migranti. E c'è da dire che si incrociano a Termini traiettorie di vario tipo. Parte delle persone che sono state sgomberate in via Pretoriana, io non ero presente il giorno dello sgombero, ma è un'area che appunto conoscevo abbastanza, sono persone provenienti in gran parte dal l'Africa subsahariana, diciamo che il loro stare in strada è determinato proprio da quelle che sono le politiche di gestione dell'accoglienza. La maggior parte di loro erano persone che dopo identificazione e controlli si sono trovati, anche per questione di appunto come è strutturata l'accoglienza, poi a stare in strada. Ma questa è una parte di tutte le altre traiettorie che si incrociano a Termini, perché ci sono anche tante persone accampate lì in attesa di rinnovi di permessi di soggiorno, in attesa di andare a lavorare nei famosi ghetti, tra virgolette, del Foggiano, di Rosarno, giusto per fare un esempio. E quindi da questo punto di vista appunto è un posto dove si possono rilevare, si vede un'immagine sintetica di quelli che sono i movimenti delle persone che ridotte in condizioni di marginalizzazione a causa appunto di politiche di gestione, documenti e quant'altro. Non so, lì le persone sgomberate in questo ultimo sgombero, che è ultimo perché è uno dei tanti che ultimamente stanno venendo a termini, erano diciamo una quarantina di persone, e questo insediamento informale di tende diciamo che ciclicamente si ricrea in quell'area, quindi è solo l'ultima insomma delle tante azioni che sono state fatte per accampamenti che ovviamente continuamente si ricreano perché si continuano a produrre persone in condizioni di marginalità.
Sì, a parte il fatto che poi quell'area è estremamente militarizzata e c'è una discrezionalità anche del potere di polizia attraverso pratiche di controllo dei confini interni di quello spazio urbano onnipresente, diciamo, sappiamo anche che appunto episodi che in questi ultimi tempi poi si sono susseguiti sono avvenuti, uno nello specifico che è stato un accoltellamento di una donna all'interno della stazione Termini, ha poi determinato tutta una retorica su un aumento della presenza di militari, di forze dell'ordine, insomma, all'interno delle stazioni o nell'area intorno alle stazioni, così come l'introduzione appunto addirittura di tecnologie biometriche come quella del riconoscimento facciale, perché episodi del genere possano essere prevenuti. Sappiamo perfettamente quanto più militarizzata così la stazione Termini, non sappiamo cosa davvero, cioè dovrebbe diventare una caserma praticamente a cielo aperto, cosa che già è, quindi anche su questo diciamo che un passaggio ulteriore che sarebbe interessante da fare è proprio quella di come dire, di considerare anche la vita stanziale come regola e normalità. Forse potrebbe essere un principio anche da mettere in discussione, no? Perché proprio la compresenza anche di queste identità che poi mette in discussione anche come dire, i quadri analitici della disciplina urbanistica, no? Che di fatto è stata sempre, da sempre abituata a ragionare in termini di fissità di contesti, di invarianze territoriali. C'è anche tutto quel ragionamento sul rappresentare una città di cui queste politiche si nutrono, quelle di cui parlavi appunto te, che descrivono la città attraverso visioni dall'alto, che di fatto appiattiscono, cristallizzano anche il fluire urbano attraverso delle norme molto astratte. Scusa, questo era una parentesi rispetto a quello che tu ci sollecitavi con il tuo intervento.
È un'osservazione giustissima in realtà, e si riflette anche sul fatto di, a proposito della disciplina urbanistica, ma in generale sul fatto che la città è pensata in maniera insomma stanziale, anche i servizi per le persone sono pensati così.
Esatto.
Quindi non contemplano assolutamente il movimento, cosa che in realtà caratterizza la vita della maggior parte delle persone che da lì insomma passano e che usufruiscono di questi servizi. Vabbè, questo ovviamente rientra anche in uno schema più grosso di disciplinamento delle migrazioni, tanto che c'è Dublino per cui non si permette alle persone di raggiungere insomma reti amicali o anche di parentela altrove. Appunto rientra in questo schema molto più grande di disciplinamento delle migrazioni, per cui è proibito alle persone di avere piani di seconda mobilità in corrispondenza a quelli che invece sono i loro desideri esistenziali oltre che migratori. Quindi un discorso giustissimo quello che è introdotto in realtà.
Sì, e per non parlare poi appunto della come dire, della possibilità di auto-organizzazione, ovviamente, che non è permessa laddove, nel momento in cui si tocca terra qui, si entra all'interno appunto di un circuito che appunto di cosiddetta presa in carico, il cui esito finale di solito è la deportazione, spesso e volentieri, visto che le espulsioni in questo paese, le percentuali percentuali sono altissime, anche quel piano lì non viene per nulla affrontato, insomma. Scusami, non volevo di nuovo interromperti.
No, va benissimo, assolutamente bisogna sottolinearle queste cose. Comunque, per quanto riguarda Termini, invece, per come dicevi tu, rispetto alle misure di securizzazione, eccetera, c'è da dire che, allora, in quanto grande stazione, esattamente come altre grandi stazioni in Italia, ma anche in Europa, direi, con un processo molto omologato, è almeno dal 2015, con l'operazione, ma già da prima, direi, dopo il 2001, che assistiamo a questo processo che mette di pari passo la securizzazione con la commercializzazione, perché poi Termini è diventata in realtà un'ipersecurizzata, ma è un grande centro commerciale che di fatto poi privatizza degli spazi che dovrebbero essere collettivi, e questo processo si sta sempre più acuendo, anche in relazione appunto con le scuse di con pretesti di sicurezza riguardo ad eventi accaduti, ma diciamo che a gennaio ci sono state delle grandissime operazioni di maxi controllo sul territorio, che in realtà erano state pensate prima dell'accoltellamento da parte della persona, come tutti sappiamo, a Capodanno. Erano state pensate prima perché Piantedosi aveva riunito i sindaci di Napoli, Milano e Roma, mi sembra, proprio per progettando di fare queste maxi operazioni di controllo, e quindi c'è certamente un acuirsi di questi processi che in realtà hanno radici più profonde, più lontane. E ecco, quella cosa che ho detto prima, ma ci tengo a sottolineare, è quanto questa cosa vada di pari passo con un'operazione votata al mutare lo spazio della stazione in uno spazio di consumo, perché mi sembra un punto fondamentale per cogliere i processi proprio di trasformazione delle città in generale. Sono successi degli episodi abbastanza incredibili a Termini, per cui l'anno scorso, per esempio, l'esercito, quindi non solo i vigilanti privati che comunque sono all'interno della stazione, hanno bloccato dei volontari intenti a distribuire cibo a alcune persone senza dimora dentro la stazione a difesa degli spazi commerciali per il decoro. Quindi c'è proprio...
Sì, sono azioni anche di vigilanti, della cosiddetta vigilanza privata, che avvengono ciclicamente e spesso appunto vietano anche di portare cibo magari a persone in difficoltà che si trovano in stazione e che raccontano, come dicevi te, una realtà di gestione del centro città che criminalizza anche l'impoverimento delle persone, non la povertà ma l'impoverimento. Questa radio ci tiene molto a parlare in questi termini, proprio per mettere luce e mettere il focus sul processo che porta a vivere quella condizione, perché parlare di povertà a nostro avviso vuol dire anche cristallizzare una condizione che invece è data ed è determinata dalle politiche di cui tu parlavi e dalla condizione di esistenza in cui le persone sono costrette a vivere.
Sì, no, assolutamente sì. Volevo dirti che in relazione a questo ultimo sgombero, il prefetto ha detto che era un'operazione di bonifica dell'area, non solo per il ripristino della sicurezza e del decoro, ma anche quello che hanno fatto era, volevano fare, visto che c'era il personale dei servizi sociali del comune, di provare a risolvere le problematiche individuali di chi non ha nulla. Ecco, questo mi sembra già un indice, nel senso, finché sì, queste vengono considerate come problematiche individuali, non come un problema strutturale di produzione di marginalizzazione, voglio dire, non ce la possiamo fare. Quindi sì, è proprio per questa cosa che dicevi tu, appunto, dei processi di impoverimento, perché dei processi per cui si diventa senza dimora, si incrociano tantissime cose, qui ovviamente le politiche di gestione della migrazione, le politiche abitative, eccetera, eccetera.
Poi, tra l'altro, su questo aiutami tu a fare chiarezza, ma la situazione delle persone anche senza casa a Roma, come in tutta Italia, è strutturale, oltre che drammatica. Mi pare che in Italia più del 60% delle persone che non hanno una dimora viva nelle aree metropolitane, ovviamente la parte maggiore a Milano e a Roma, che ospita più o meno tutto tra il 15 e il 20% di tutta la popolazione nazionale, per un totale più o meno circa quasi di 10.000 persone.
È molto di più.
Vedi, appunto.
Sì, no, è uscito, guarda, è uscito recentissimamente un report dell'Istat dopo 7 anni in relazione alle persone senza dimora, che ovviamente è parzialissimo, perché il censimento di questa persona avviene diciamo attraverso i servizi che se ne occupano, chi ha una residenza presso questi servizi, quindi è veramente parziale, perché appunto tutte le persone, per esempio migranti, questa cosa non ce l'hanno. Però secondo questo report che è uscito, ci sono più o meno 96.000 senza dimora in Italia, 22.000 a Roma, cioè una città nella città, una cifra gigantesca ed è solo parziale. Quindi, e un altro dato terribile che è uscito fuori da questo report è che praticamente ci sono stati cioè, nel numero delle persone senza dimora decedute è di 393 in un anno, quindi una al giorno. E la maggior parte di, tra l'altro, queste morti avviene, cioè insomma, non solo per cause legate a problemi di salute eccetera, ma anche per questioni proprio di violenza, quindi c'è un bel interrogarsi insomma su questo.
E invece ti domandiamo la situazione dei servizi alle persone che non hanno una fissa dimora a Roma, qual è? Sappiamo, appunto, c'erano dei dati lo scorso anno che, come dire, registravano un record piuttosto negativo, non so se invece hai anche informazioni su questo, cioè di come appunto gli enti locali abbiano risposto, stiano rispondendo a questo.
No, di questo non saprei dirti tanto, ti dico solo che ovviamente cioè, il sistema è proprio carente sia a livello numerico ma proprio a livello di concezione di come è strutturato per poter accogliere queste persone. Adesso a Roma, visto che c'è il giubileo, perché parte di questa cosa degli sgomberi rientra dentro un piano di riqualificazione in vista del giubileo, c'è l'intento da parte del comune di ampliare il sistema dell'accoglienza, però siamo punto a capo, nel senso che appunto non, cioè, il problema è strutturale e deve essere risolto in maniera diversa, non tamponando tramite cose di emergenza, mi pare evidente. Poi il paradigma emergenziale è quello tramite cui si gestiscono tutte queste cose qua.
Esatto, perché sì. Poi di fatto i comuni come rispondono, come hanno risposto negli anni? Reprimendo e di fatto esternalizzando la gestione di questi fenomeni attraverso le associazioni di volontariato, no? Lo dicevamo all'inizio, che poi di fatto in quell'area, ovviamente proprio per la loro presenza, è chiaro che determinano una presenza maggiore appunto di persone che vivono quella condizione, che però appunto a nostro avviso non è che possono costituire la soluzione del problema, a un problema sistemico, no? Che, come dire, a cui non si può rispondere con la buona solo con la buona volontà, con la solidarietà magari anche dal basso, che è fondamentale, e perché appunto in realtà poi le politiche insomma per rendere Roma città vetrina in quella zona sono ripetute e costanti. Adesso mentre parlavi mi veniva in mente anche gli atti come la pulizia dei marciapiedi a Termine con l'acqua per non far dormire le persone, ad esempio, no? Oltre al fatto che era stato, come ricordavamo all'inizio, negata la possibilità di appunto portare del cibo. Oppure mi pare di ricordare che anche a Piazza Vittorio l'anno scorso c'era stata quella petizione, ci ricordiamo, da parte di alcuni cittadini che abitavano in quell'area per far rimuovere le persone, per far spostare le persone che dormivano sotto i portici.
Sì, sono una serie di pratiche messe in atto negli anni, ma a Termini, dicevi bene te, dell'acqua sparsa sul marciapiede da parte di grandi stazioni, ma ci sono state tutta una serie di cose, tipo hanno murato il sottopasso Turbighi, insomma tutta una serie di azioni che continuamente insomma si ripetono, insistono su quell'area, che poi appunto, essendo un'area caratterizzata dalla presenza di strutture per senza dimora, cioè si creano delle dinamiche paradossali, veramente paradossali. Per cui ovviamente le persone continuano a tornare nello stesso identico punto.
Bene, va bene, noi ti ringraziamo per questo approfondimento e non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci salutiamo. Insomma, l'ipotesi di questa radio è anche, volevamo farlo ieri, ma non siamo riusciti a farlo, quello di andare a raccogliere le voci di chi vive direttamente appunto questa repressione su i propri corpi, e quindi magari torneremo sicuramente sull'argomento.
Sì.
Intanto ti ringraziamo e
a
presto. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona giornata.
A te.